File 30, pagina 281. Le esecuzioni. Le esecuzioni la cui data e la cui ora erano state tenute segrete sino all'ultimo giorno dovevano aver luogo a partire da mezzanotte. Un incidente le ritarderà di un'ora, il suicidio di Hermann Göring. Il personaggio indubbiamente principale del processo aveva intuito l'imminenza dell'impiccagione. All'infermiera che verso le 22 gli aveva portato un sonnifero, come faceva ogni sera, aveva chiesto sorridendo: «Vale la pena che mi vesta? Certe notti sono molto corte», aveva risposto il visitatore. Poco prima delle 23, la sentinella posta di fronte alla sua cella sente i rantoli del Reichsmarschall disteso sul suo letto e agitato da fremiti che gli percorrono tutto il corpo. Chiamato d'urgenza il medico tedesco della prigione, dottor Flueker, accorre e pensa dapprima a una crisi cardiaca, ma il viso di Göring assume un colore bluastro e il corpo si irrigidisce. Morto per avvelenamento da cianuro, diagnostica il medico. Sarà solo nel 1951 che, nonostante l'inchiesta severa aperta immediatamente, si riuscirà a sapere l'origine del veleno. La fialetta era stata passata a Göring dal generale delle SS von dem Bach Zelensky, il carnefice della resistenza di Varsavia, stringendogli la mano in un corridoio della prigione. Archiviata momentaneamente la cosa, alla una del mattino due solidi MP che sostengono Ribbentrop per le braccia gli fanno attraversare il cortile che conduce dal Palazzo di Giustizia alla sala del ginnasio. L'ex ministro degli affari esteri, pallidissimo, chiude per un attimo gli occhi entrando, abbagliato dai riflettori. I testimoni, una ventina di poliziotti, giornalisti, ufficiali alleati. Per la Francia c'era il generale Morel e due tedeschi, il presidente del governo bavarese Egner e il dottor Leinstern, procuratore generale del tribunale di Norimberga, si levano in piedi. Per salire sul patibolo i condannati che, per prevenire un gesto simile a quello di Göring, hanno le mani legate dietro la schiena, devono salire 13 gradini, in cima ai quali li attende il boia, il paffuto sergente texano John Woods, attorniato da guardie e aiutanti, e un prete tedesco. Alla base del patibolo Ribbentrop declina le sue generalità. Poi i due MP lo aiutano a salire verso la forca. «Che Dio salvi la Germania», grida il condannato, «e che si realizzi la sua unità e l'unione fra l'est e l'ovest dell'Europa, che la pace regni per sempre sul mondo». Mentre i suoi aiutanti legano le gambe di Ribbentrop, che dimostra maggior dignità al momento della morte che durante il processo, Woods gli copre la testa con un cappuccio nero e gli passa intorno al collo il nodo scorsoio fissato alla forca con un gancio d'acciaio. La botola viene aperta e il corpo vi cade. Sotto il patibolo, nascosti da un drappo nero, attendono due medici che constateranno l'avvenuto decesso e due GI che metteranno i cadaveri nelle bare. Fra l'entrata di Ribbentrop nella sala e la sua morte sono trascorsi 4 minuti. Dopo di lui, gli altri 9 condannati saliranno a turno sul patibolo. Keitel, in uniforme senza decorazioni, invoca la protezione divina sul popolo tedesco. Più di 2 milioni di soldati sono morti prima di me per la patria. Prosegue. Io ora raggiungo i miei figli. Tutto per la Germania. Kaltenbrunner, che ha il viso coperto di cicatrici, grida di essere innocente e esprime il suo amore per la patria. Rosenberg è freddo e silenzioso, indifferente al prete che lo benedice. Frank, al contrario, esprime a quest'ultimo la propria gratitudine. Ringrazia stranamente il tribunale per la sua clemenza e prega a Dio di dargli la propria misericordia. Anche Frick implora, ma per la Germania. Quanto a Streicher, devono trascinarlo livido e rabbioso, e vestito solo con una maglietta e un paio di mutande, dalla cella al patibolo. Giunto a cospetto del boia, grida «Heil Hitler!». Saukel, come Kaltenbrunner, si dichiara innocente e chiede al mondo di avere pietà del suo paese distrutto, per il quale anche l'ultimo pensiero di Hotl, in uniforme verde d'ufficiale di Stato Maggiore, infine seis in quart, muore alle 2:45, parlando di pace universale. Un'ora dopo le 11 bare, il corpo di Göring era stato portato su una barella, caricata su di un camion americano fortemente scortato, lasciano il luogo dell'esecuzione. I giornalisti cercheranno invano di seguire il corteo funebre. Uno sbarramento lo impedirà e sarà in segreto che i cadaveri, gli addetti al forno crematorio, crederanno sino all'ultimo che si tratti di resti di soldati americani. Verranno cremati a Monaco e le loro ceneri dispersi nel fiume Isar, allo scopo di impedire che possano mai diventare un luogo di pellegrinaggio per i fanatici di un neonazismo. L'annuncio delle avvenute esecuzioni non suscita alcuna agitazione in Germania, benché molti abbiano sperato sino all'ultimo nella grazia per Jodl, che si manifesti una certa pietà per i condannati è normale, ma una tale espiazione è generalmente considerata giusta e necessaria. Le tre assoluzioni in cambio provocano spesso commenti indignati, soprattutto quella di von Papen stupisce. Quell'uomo ha aperto la strada a Hitler, arrivando sino al punto di abbassarsi a sollecitare di servire e ad accettare di essere il ministro e l'ambasciatore dell'uomo che ha fatto massacrare i suoi più fedeli amici e collaboratori. La sentenza, d'altronde, aveva notato e condannato questo atteggiamento, ma avevano constatato i giudici delle infrazioni alla morale politica, per quanto gravi siano, non costituiscono un crimine, aggiungendo che sussisteva un margine di dubbio sulle vere intenzioni dell'ex favorito di Hindenburg. Avevano quindi pronunciato un verdetto di non colpevolezza. Parimenti, non è stata forse la gestione finanziaria di Schacht a permettere al Terzo Reich di riarmarsi e di preparare le guerre d'aggressione? Ma, secondo la sentenza, Schacht, così facendo, si era limitato a svolgere funzioni tecniche di economista. La testimonianza di Givesius, quella di Speer anche, che aveva escluso con forza che il finanziere fosse mai intervenuto politicamente nel gabinetto hitleriano, dovevano poi influire sul giudizio dei magistrati militari favorevolmente colpiti anche dall'arresto dell'accusato all'indomani dell'attentato di Stauffenberg contro il Führer e infine convinti che era impossibile affermare con certezza che Schacht fosse al corrente dei piani aggressivi di Hitler. La soluzione comunque non fu decisa se non dopo aspre discussioni e dapprima il giudice sovietico non fu il solo a sostenere che una condanna doveva essere pronunciata ad ogni modo contro l'ex ministro incaricato dell'economia di guerra e direttore della Reichsbank. Per Fritzke la sentenza aveva definito esattamente le sue responsabilità, dichiarando che non si poteva accusarlo di aver partecipato ai crimini. Infatti egli cercava semmai di suscitare un movimento d'opinione favorevole a Hitler e allo sforzo bellico tedesco, azione certo criticabile e deplorevole, ma non criminosa. Fritzke comunque rimase stupefatto alla notizia della sua assoluzione. «Ero veramente persuaso che sarei stato condannato al posto di Goebbels», confidò allora, «e quella soluzione rappresentò per me un mutamento tanto inatteso della situazione che mi ci volle un po' di tempo prima di riabituarmi all'idea di vivere». Dato che la loro non colpevolezza risultava dalla lettura del dispositivo della sentenza avvenuta il giorno prima della pronuncia dei verdetti, i tre avrebbero potuto lasciare la prigione dopo averlo ascoltato. Essi però si rifiutarono di farlo per rimanere accanto ai loro coimputati e portare loro il conforto della propria presenza, benché tutti gli accusati fossero isolati gli uno dagli altri. Dopo il verdetto e mentre il parrucchiere della prigione rappava gli imputati condannati a pene detentive, gli americani ebbero l'idea di organizzare per gli imputati assolti una conferenza stampa. Schacht non si prestò a questo gioco assurdo e von Papen fu di una diplomazia notevole, rispondendo alle domande, poche delle quali del resto furono pertinenti, con banalità. Fritzke, da buona comparsa, fu più comprensivo. Schacht in realtà non amava i giornalisti. Già in prigione, quando un fotografo aveva cercato di riprenderlo all'ora di pranzo, egli gli aveva gettato in faccia il contenuto della sua tazza di caffè. Questo gesto di cattivo umore gli era valsa la privazione del caffè, del tabacco e della passeggiata per qualche settimana. Bisognava ora pensare alla partenza. Grande fu la sorpresa dei tre uomini quando seppero che i poliziotti tedeschi li aspettavano alla porta della prigione per arrestarli, per ordine del ministro presidente della Baviera, che si richiamava a una legge retroattiva di denazificazione. Persino gli americani erano perplessi. Finirono per proporre al trio di non lasciare la prigione. Per tre giorni, coi loro difensori e i loro parenti, Schacht, Papen e Fritzke valutarono il problema da tutti i punti di vista. Alla fine il finanziere e il giornalista decisero di andarsene. La loro partenza avvenne di notte, a bordo di due autocarri americani. Questa discrezione non impedì che Fritzke, che era ospite del suo avvocato, trovasse, arrivando a casa, un nugolo di reporters, presto raggiunti da una dozzina di poliziotti tedeschi venuti ad arrestarlo. Fu necessario l'intervento della MP, Polizia Militare Americana, perché questi ultimi si ritirassero, ma Fritzke aveva dovuto impegnarsi a recarsi in mattinata nella sede della polizia, cosa che gli americani gli impedirono di fare. Alla fine si giunse a un gentleman's agreement e Fritzke ebbe la libertà di circolare in città e a condizione di non lasciarla. Per parte sua Schacht aveva raggiunto il Wittenberg, semplice rinvio. Vi fu arrestato appena arrivato e questa volta gli americani cui si rivolse si disinteressarono della cosa. Quanto a Papen, dato che sia gli inglesi che i francesi si erano rifiutati di concedergli il permesso di entrare nelle loro zone d'occupazione, finì per lasciare anch'egli la prigione di Norimberga per cercare un rifugio provvisorio all'ospedale. 6 mesi dopo il suo ultimo arresto, dopo Hitler e gli alleati, il suo stesso popolo, Hjalmar Schacht compare di fronte al tribunale di denazificazione, dove fa sfilare alla sbarra una serie di testimoni che proclamano come egli sia stato un grande resistente e un ancor migliore patriota. Tutto sembra svolgersi così bene per lui che egli si arrischia pubblicamente a benedire un processo che gli ha permesso di mettere completamente in chiaro il suo passato e di dimostrare che egli aveva fatto di tutto per mantenere Hitler su posizioni ragionevoli e per combattere quando ciò si era dimostrato impossibile contro un regime divenuto mostruoso. Questa volta Schacht, il furbo, ha fatto male i propri conti. Il tribunale lo dichiara colpevole, lo condanna a 8 anni di lavori forzati e gli confisca i beni eccedenti, i 10.000 marchi. Il finanziere non si è ancora riavuto dalla sorpresa che lo hanno già trasportato nel campo di Ludwigsburg. Appello, Cassazione, nuovi processi, Schacht va da un tribunale all'altro, assolto da alcuni e condannato da altri. Altri stati federali poi lo vogliono processare. Dovrà attendere sino al 13 dicembre 1950 per ottenere a Lunenburg una sentenza di assoluzione definitiva. Rimesso in libertà, Schacht si sentirà domandare quale regime carcerario fra i vari da lui provati gli è sembrato più sopportabile. L'ex direttore della Reichsbank si limiterà a rispondere: nessuno è piacevole. Il grande finanziere di un tempo è rovinato, non senza difficoltà riesce comunque a raccogliere 1 milione di marchi per aprire ad Amburgo nel 1952 la banca Schacht e Company, dopo essersi dovuto battere legalmente ancora una volta per superare l'opposizione del Senato della città. Il prestigio del suo nome e dei suoi metodi è rimasto intatto negli ambienti della finanza, tanto che la banca conoscerà un notevole sviluppo. Nell'aprile del 1963, in seguito a contrasti con i suoi soci, Schacht si dimette dalla carica di presidente direttore generale e da quel momento si mette a girare il mondo, interessandosi del problema degli aiuti al terzo mondo. Fra un viaggio e l'altro, il finanziere fa dichiarazioni di violenta critica alla politica economica della Germania federale, mentre è sempre vigile nel sorvegliare la tiratura considerevole delle sue memorie, tradotte in quasi tutte le lingue del mondo. Le ho scritte in 3 mesi, dice, perché uscendo di prigione per l'ultima volta avevo in tasca non più di 3 marchi. Von Papen avrà una sorte solo un po' meno dura di quella di Schacht. Egli infatti aveva deciso alla fine di costituirsi, ma era stato lasciato in libertà provvisoria. Di fronte ai suoi giudici e compatrioti, von Papen ammette di aver commesso degli errori nello svolgimento delle sue funzioni e nel suo comportamento privato, ma egli finisce per indisporre il tribunale quando sostiene che se il testamento di Hindenburg è farina del suo sacco, non è stato lui ad inserirvi il panegirico di Hitler che vi si legge e che ha indotto una larga parte della popolazione a dare la propria fiducia al nazismo. I giudici si arrabbiano, accusano Papen di volerli ingannare e lo fanno mettere in stato d'arresto, Papen ritorna così nella prigione di Norimberga, restituita ormai ai tedeschi. L'ex cancelliere protesta, maledice pubblicamente i magistrati che lo devono giudicare, col risultato di mettersi da solo con le spalle al muro, inimicandoseli, e di ritrovarsi il 24 febbraio del 1947 condannato come Schacht a 8 anni di lavori forzati e alla confisca dei beni superiori ai 5.000 marchi. 2 anni dopo, in appello, nel frattempo era rimasto in prigione, dei giudici più concilianti lo dichiarano colpevole di secondo grado e, tenuto conto degli anni già trascorsi in carcere, lo rimettono in libertà, lasciandogli 30.000 marchi. Già da un bel po' ormai l'opinione pubblica si era disinteressata di lui. Papen comunque cerca di farsi dimenticare, rimanendo nell'ombra per 2 anni, e poi, dopo un tentativo giudiziario fallito di ottenere almeno una riabilitazione morale, si mette come Schacht a girare per il mondo, prendendo iniziative e avendo incontri che, per la maggior parte, faranno scandalizzare i suoi compatrioti. Le sue memorie, da cui si aspetta molto, sono pubblicate, ma gli valgono soltanto commenti sarcastici. Ciò non toglie che quel libro gli renda una fortuna, tanto da permettergli di comprare una proprietà nel Baden-Württemberg e di stabilirvisi. Da là Papen fa causa allo Stato tedesco per ottenere il pagamento di una pensione in qualità di ex ambasciatore e, nonostante l'indignazione popolare, lo ottiene. Poi l'impudente avrà il coraggio di chiedere a Papa Giovanni XXIII che gli sia restituito il titolo onorifico di cameriere segreto del Papa, che era stato suo 20 anni fa sotto Pio XI, ma che Pio XII non gliel'aveva rinnovato. Giovanni XXIII esita per 3 mesi e alla fine cede. Tramite il suo ambasciatore in Vaticano, il governo di Bonn esprimerà il proprio disappunto per la decisione presa. Fritzke compare di fronte allo stesso tribunale di Norimberga che ha giudicato von Papen ed è probabilmente sotto l'influenza delle migliaia di lettere giunte al tribunale in cui i semplici cittadini affermano di aver aderito al nazismo per aver ascoltato le sue trasmissioni alla radio, che i giudici lo dichiarano gran pol colpevole. La sentenza, 9 anni di carcere, è confermata in appello. Ciò non toglie che Fritzke venga liberato nel 1950 per la sua buona condotta in carcere. Si sposa subito dopo. Una ditta di profumi lo assume nel proprio ufficio pubblicità. In occasione di un cocktail organizzato dalla ditta, il direttore ha il cattivo gusto di presentarlo al microfono, usando la formula che annunciava le sue trasmissioni radio in epoca hitleriana. Vi parla Hans Fritzke e aggiunge: ma oggi è per la nostra ditta. L'indomani una protesta indignata si leva in tutta la Germania e Fritzke, questa volta innocente, ne paga le conseguenze. I suoi datori di lavoro lo licenziano. Poco dopo, sotto il nome della moglie, fa pubblicare i suoi ricordi del processo di Norimberga. A quest'epoca Fritzke è già gravemente malato. Morirà nel settembre del 1953. Restano i condannati a pene detentive, che rimangono a Norimberga sino al 17 luglio 1947, sotto una sorveglianza americana relativamente poco severa. Il fatto è che ci sono voluti lunghi mesi di discussione perché gli alleati si mettessero d'accordo sul luogo definitivo di detenzione, dato che ognuno chiedeva di rinchiuderli in una prigione situata nella propria zona d'occupazione. Finalmente viene scelta Berlino, e precisamente la prigione di Spandau, in zona britannica, da cui vengono evacuati i delinquenti comuni. Il 17 luglio 1947 i sette prigionieri salgono su di un Dakota che li scarica in un aeroporto militare a Berlino, precisamente a Gatow. Da qui tre automobili li conducono a Spandau. «E questa è la nostra dimora definitiva», mormora Funk rivolto a Reder, mentre i sette uomini stanno entrando nel carcere. Dopo aver ascoltato la lettura del regolamento, molto severo, deciso dagli alleati, per redigerlo ognuno dei paesi vincitori, aveva delegato un ufficiale superiore. I sette, che non sono più ormai che numeri di matricola, dall'1 al 7, essendo proibito chiamarli per nome, ricevono un pacco ognuno, contenente fra l'altro un uniforme di tela e un cappellino da ergastolano. Quindi vengono condotti nelle loro celle rispettive. Spandau ne ha 600 e loro sono in sette, sommariamente ammobiliate con un letto, un tavolo e uno sgabello. In seguito saranno installati dei WC e ricavati degli scaffali. La vita monacale, quasi claustrale, basata sul silenzio e sul rispetto degli orari imposti, è cominciata. Pagina 292.